dopo una pausa riprendo questo dialogo con voi, cari amici, all'inizio dell'anno pastorale, partendo dalla simbologia del Vangelo, 10 lebbrosi. Il 10 sta a dire la totalità delle persone, e il lebbroso? Il lebbroso è un'icona, un'allegoria che calza perfettamente con la situazione attuale dell'umanità. Il lebbroso è un uomo senza speranza, senza futuro, che sente la sua vita ormai come irrimediabilmente votata alla morte. Il lebbroso è l'icona oggi evangelica di un male profondo del nostro tempo, che potremmo chiamare il male di vivere, un male di vivere davvero molto diffuso nelle persone, che non è semplicemente legato alla mancanza di salute che toglie ogni sicurezza, quando la vita pone di fronte a situazioni di vita molto molto precarie. Può essere, come dire, aggravato dalla precarietà del lavoro, dall'insicurezza economica, che a volte impedisce di progettare, di guardare avanti. Più spesso però è qualcosa che riguarda l'anima, un male di vivere che è profondo dentro, che nasce dalla mancanza di amore, da relazioni che si sono interrotte, da solitudini a volte profonde, vere o presunte, ma che comunque fanno soffrire. C'è un male profondo di vivere nel cuore dell'uomo di oggi. Anche là dove esteriormente le persone si presentano con grande dignità, con grande, diremmo, fisicità, bellezza, c'è un male di vivere molto profondo. Questi 10 lebbrosi rappresentano questa profonda realtà di male, dalla quale a volte sarà capitato anche a voi di ascoltare delle sofferenze e alla fine dire: adesso? Dove? Dove si comincia? Come qualcosa a cui non si riesce a trovare una pista. Perché è come un male che ti si avvinghia dentro, che abbraccia, va bene, parte dai tuoi cari, dalla tua famiglia, dai tuoi figli, ma poi diventa uno sguardo, uno stile di vita che ti indurisce, ti inaridisce, ti svuota. Credo che non sia necessario altre parole per dire che questi 10 lebbrosi ci rappresentano, indicano realmente una situazione esistenziale che è propria dell'uomo, ma che in alcuni periodi storici è più forte. Io sono nato nel dopoguerra e paradossalmente in quel periodo, cosiddetti gli anni del boom economico, come dire, bastava una lambretta, magari erano felicità illusorie, ma che non ti ponevi, non c'era quel male di vivere, come anche c'erano altri aspetti, per carità, io non sono uno che guarda indietro. Ma oggi certamente anche nei giovani è molto forte. A volte noi guardiamo inorriditi i ragazzi che ieri sera magari dopo l'aperitivo, la tiratina di coca, avete visto i giornali ultimamente, anche di Fano, anche ragazze e ragazze grandi, e poi magari la sbronzatura. Però dietro c'è un grande male di vivere, che non giustifica nulla, io non sono mai per il giustificazionismo, però cercare di capire. E questo male di vivere è molto più profondo di quanto noi non immaginiamo. E giudizi affrettati non aiutano. Oggi, cari amici, giovani e meno giovani, il Signore ci dice: è possibile guarire dal male di vivere, o perlomeno è possibile iniziare un percorso positivo di guarigione di questa profonda lebbra che è dentro di noi, attraverso 3 tappe che il Vangelo ci indica, devo dirvi coraggiose, che forse solo i coraggiosi possono intendere. La prima tappa: gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce, E io aggiungo all'unisono, perché il Vangelo lo lascia capire. Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Questa è una prima tappa, non facile ma bellissima. Se noi nel male di vivere ci sentissimo solidali, vedremo che questi 10 sono diversissimi tra loro, faranno poi scelte diverse. Però avvertire che nel dolore si è molto solidali, che c'è qualcosa che ci accomuna, intuire che c'è uno che possa chiamare per nome Gesù, a cui aggiungo l'appellativo Rabbì, Maestro, colui che mi può dare senso alla vita, perché il male di vivere è mancanza di senso della vita, che tutti ci accomuna. Poter dire no, lui c'è un Maestro. Nel dolore, capite, è più facile. Chi di noi in un momento di fatica non ha detto nel suo cuore Gesù aiutami? Ma è bello che qui lo si dica insieme, quasi un grido che prorompe. Oh, se noi insieme potessimo avvertire la sua presenza e gridare verso di lui. È una prima tappa importantissima. È strano che Gesù dice appena li vide. Prima si disse che gridavano ad alta voce verso di lui. Gli è arrivato prima il suono di quel grido che i loro volti. Così, questa è la prima cosa che dobbiamo fare, giovani adulti. Se vogliamo guarire dal male di vivere, capire che c'è qualcuno che può guarire, che si chiama Gesù, che per noi è il Maestro. Quante volte l'abbiamo chiamato il Salvatore? Poi però una volta detta questa parola è finito lì. Abbi pietà di noi, abbi pietà, abbi misericordia, abbi amore. Tu che ci hai disegnato nel palmo delle tue mani, tu che hai fatto di noi i tuoi amici, i tuoi fratelli, quelli della tua casa, abbi pietà di noi. Con la stessa forza, con lo stesso grido, noi adesso, stamattina, entrando in chiesa, dovremmo gridare verso di Lui. Allora le nostre liturgie diventano vere, diventano sanatrici, non hanno niente di tradizionale, di ripetitivo, di stanco, di noioso. Al di là se i bambini camminano o se il prete usa un linguaggio che non è del tutto adeguato ai lupetti che ringrazio di essere qui. Tutto non si può avere, ma è la vita che decide di tutto. Quando c'è una festa, tutti avvertono la festa, anche se i cibi non sono uguali per tutti. Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Questo è il primo passo. E direi è anche il più facile, perché nel dolore, nella mancanza di senso, quanto viene spontaneo gridare verso di Lui. Io vedo anche come sacerdote, forse il mio angolo è privilegiato, quanto male di vivere raccolgo. Persone credenti o no, samaritani o non samaritani, che portano il loro male di vivere. O se io sapessi sempre dirgli guarda, c'è qualcuno che ti può, ci può guarire. Questa era la prima tappa, scoprire Lui, gridare verso di Lui. Ma c'è una seconda tappa che richiede ancora più coraggio. Avete sentito che Gesù, vedendoli nella loro segregazione, nella loro miseria, nel loro male di vivere, gli dice semplicemente andate a prendere il certificato di guarigione. Sapete la storia dei lebbrosi, erano segregati, non potevano partecipare. Per rientrare nella vita ci voleva il certificato di guarigione, allora lo davano i preti, questo certificato. Andate dai preti a prenderlo. E stranamente tutti e 10, notate, si mettono in cammino. Vi sembra poco? Essi vedevano ancora la loro pelle disfarsi, i loro piedi gonfi, e non parlo solo di piedi materiali, i loro piedi gonfi e sformati. Vedevano ancora il loro corpo e il loro male di vivere intero. Dire, vado a prendere il certificato di guarigione? Ma cosa stupido. Questo è un passo che richiede più coraggio. Quando ascolti la parola di Dio, tu sai che il miracolo è già avvenuto, anche se ancora non lo vedi pienamente. Come noi non vediamo la risurrezione, ma crediamo nella risurrezione. Non vediamo la comunione dei santi, ma vediamo lì i nostri morti in comunione con Dio. Così sappiamo che quando lui ci dice sii guarito, anche se ancora non tocco con mano, non vedo come Naaman il mio corpo come quello di un bimbo, io so che la guarigione è in atto. Certamente la disperazione e l'assenza di senso è talmente forte che ci può aiutare, ma non basta, bisogna fidarsi di lui, bisogna insieme mettersi in cammino. Pensate se noi oggi credessimo davvero a questa parola e dire no, voglio ripartire, anzi voglio ripartire insieme con i miei amici. Questo vuol dire mettersi in un atteggiamento già di speranza, positivo, sapere che comunque non sei nel buio, ma già intravedi una pista di luce. A volte tanti dolori non si sanano all'improvviso, ma è già importante fasciarli e indicare una pista. Pensate a quante situazioni di famiglia, di solitudine, di separazione, di incomprensione tra genitori e figli, poter intuire una pista di guarigione. Essi si mettono in cammino. Questo è il secondo passo, perché quando tu ti fidi della sua parola, già in qualche modo inizi a sentirti guarito, anche dopo un lutto, dopo una mancanza, ma anche dopo una coscienza offesa che ti impedisce di dormire, riesci in qualche modo a individuare una luce, a individuare una pista. Che sarà accaduto in quel breve viaggio? Il Vangelo questa volta è sobrio, dice, furono purificati, sperimentarono un cambiamento dentro di loro, intuirono i segni di una guarigione, non solo fisica. E a quel punto, e siamo alla terza tappa, che cosa succede? Che 9 di loro, non si sa perché, la festa, la riscoperta della salute, a volte diciamo basta la salute è tutto, ma forse la voglia di rivivere un po' di quella vita che non avevano potuto vivere prima, gli abbracci degli amici che finalmente li ritrovano quelli che volevano guariti, continuano il loro viaggio. Uno solo sente il bisogno di tornare indietro, prima ancora di avere il certificato di guarigione, di tornare indietro, e ha capito che la salvezza non sta nella guarigione fisica o spirituale, ma nel guardare negli occhi colui che l'ha guarito. Per questo, vedete, il ritorno di questo samaritano è un piccolo schiaffetto che Gesù ci dà, quasi a dire è quello da cui meno te l'aspetti. Il ritorno del samaritano è straordinario, sentitelo. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, si prostrò davanti a Gesù, si gettò ai suoi piedi per fare eucaristia, per ringraziarlo. Che bello. Questa, vedete, è l'icona di tutti noi quando la domenica veniamo a messa. Dovremmo sentirci come quel lebbroso che a un certo punto dice, Signore, Tu mi hai guarito. Nonostante tutto, la mia vita non è verso la morte, verso il buio. Io so che già nel battesimo sono Tuo figlio e che un giorno sarò con Te. Allora anche le difficoltà, le prove, le solitudini, in qualche modo le vivo dentro, questa speranza. E allora corri, vieni in chiesa con un animo diverso. Allora quel fare eucarestia diventa veramente la consapevolezza che dal male di vivere si può guarire, che dal male di vivere si può guarire, grazie a Lui. Allora la messa comunque sia, è bella. È il fare eucaristia, è passare dalla preghiera di intercessione alla preghiera di lode. Questo è il terzo passo, che purtroppo solo 1 su 10 fa, una piccola minoranza. Gesù era attristato, dove sono gli altri? Ma non perché voleva la tassa, dice, t'ho dato un bene immenso e mi viene di manco grazie, come lo diremmo noi così, no? T'ho fatto il dono più bello, manco ti ricordi. Non è per questo, il Signore vuol bene anche agli altri 9. È triste, che siamo noi tra l'altro, è triste perché Lui sa che la salvezza non viene dalla guarigione. La guarigione è l'inizio, ma viene dalla relazione, dall'incontro d'amore, dal sentirsi amati da Lui. E tutti noi ne abbiamo fatto esperienza. Chi di noi qualche volta nella vita non si è sentito guarito? Una prova, una situazione, un momento che sembrava non finire più. E nell'attimo in cui l'abbiamo scoperto abbiamo detto, ah, grazie. Poi siamo tornati nel tram tram. È venuto meno lo stile del ringraziamento. E già la sera non ci ricordavamo più di quello che avevamo detto la mattina. Non è successo a tutti. Io ci metterei la mano sul fuoco, che è successo a tutti. Perché non basta la salute, non solo quella del corpo. Occorre tornare indietro e vivere del dono, vivere di amore, vivere di ringraziamento. Ecco allora e concludo il messaggio di questa domenica. Viviamo, amici, in uno stile di Eucaristia, di ringraziamento. Che non vuol dire magicamente tutto si risolve, ma vuol dire che ti senti più leggero, senti che il bene è più forte del male, senti che anche nel buio e nel male di vivere c'è una strada, c'è una speranza, se sei insieme, se non ti isoli, se non ti chiudi, se riesci a dire Gesù Maestro, abbi pietà di noi. Allora vivere di ringraziamento vuol dire vivere una vita più bella, più serena, più leggera, si dice in termine tecnico tra il già e non ancora. Sei già guarito dalla lebbra, non ancora sei nella gloria di Dio, ma già vivendo del dono assapori, questo sì che è l'aperitivo, l'assapori. Questo vuol dire per me invecchiare con dolcezza, con gioia, affrontare le pene della vita in un modo non è facile, ma insieme è possibile. Perché con questi tre gradini, individuare il Signore, gridare verso di Lui, fidarsi della Sua parola prima ancora di vedere la pelle che ritorna come quella di un bimbo e poi correre indietro a fare Eucaristia, vivere del dono, il male di vivere si può vincere. Pensate uscire tra poco da messa e dire ai lebbrosi che incontrate il male di vivere si può vincere. Altro che l'Enalotto, il male di vivere si può vincere. Buon lavoro, buona domenica.